Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra settimana con Cult. Dopo aver osservato la pausa per il 26 di dicembre, eccoci qua, saremo con voi fino a venerdì, come sempre in onda dalle 11.30 fino alle 12.30, alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013, scriveteci a questo numero con Telegram o con SMS se volete, diretta @popolarenetwork.it è il numero invece per scriverci durante questa puntata con via mail. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it, magari più tardi se volete segnalarci qualcosa o chiederci informazioni. Potete scriverci e seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. E naturalmente ci potete ritrovare in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Quest'oggi abbiamo una puntata in realtà molto fitta, sarà così tutta la settimana, abbiamo tante cose da raccontarvi. Parleremo con Mattea Fo, che insomma, oltre a essere una delle anime della Fondazione Fo Rame, è anche ovviamente la nipote di Dario Fo e di Franca Rame, ci racconterà di un particolare catalogo che diventa anche fonte di pedagogia e di didattica. Carmen Covito con noi per ricordare ancora una volta, lo ha fatto ovviamente Radio Popolare nel corso di questo fine settimana, Elena Giannini Belotti, scomparsa da poco. Parleremo con uno dei curatori del Centro Studi Verdiani per un libro particolare, Il taccuino finanziario di Giuseppe Verdi, che rivela una figura di artista ma anche di uomo dell'Ottocento assai contemporaneo. La rubrica di Giuseppe Califano, che normalmente è al termine della puntata del lunedì, ma ieri non siamo andati in onda, la recuperiamo in questa nostra prima parte con la segnalazione dettagliata e soprattutto competente del maestro Califano sui concerti che ci portano fino a Capodanno. E invece la nostra prima intervista prevede la presenza di due ospiti che questa sera debuttano al Teatro Elfo Puccini di Milano con un testo, Lustrini, un testo tra l'altro di un grande autore. È una vicenda che riguarda due fra gli ultimi, due homeless diremmo oggi, che cercano di inventarsi un modo per avere un momento di improbabile felicità e la loro avventura tragicomica diventa il centro di questo spettacolo. Ne parliamo con i due protagonisti, Luca Toracca, una delle anime fondatrici del Teatro dell'Elfo, Ivan Raganato. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
Buongiorno e grazie per il tempo che mettete a nostra disposizione.
Ci mancherebbe.
Niente, come hai annunciato tu, debuttiamo stasera con molte ansie perché nel nostro mestiere gli esami non finiscono mai. Siamo molto orgogliosi di portare sulle scene questo autore, Antonio Tarantino, che ho amato sin da quando una quindicina di anni fa me lo ha proposto Ferdinando Bruni, compagno di avventura da moltissimi anni. Ero a Bologna, sono corso in Feltrinelli e ho letto questo testo e me ne sono innamorato immediatamente, sperando si potesse attuare. Allora non è stato possibile per mille ed un motivo, però rimaneva un sogno nel cassetto che finalmente sono riuscito a realizzare, avendo trovato in Ivan Raganato, e non è una sviolinata, un partner adeguato, ma adeguato in questi termini, perché mi sono accorto che Ivan Raganato come uomo ha una visione della vita ma così ampia, così tollerante, così pieno di sensibilità, che era proprio quello che andavo cercando per affrontare questo testo che ha mille sfaccettature. Se posso continuare a parlare.
Certo, certo.
Ecco, perché mi ha affascinato particolarmente questo testo? Perché affronta vari argomenti. La politica, questi due reietti rischiano di perdere, non so, il pasto caldo ai santi angeli, perché ormai la presenza di immigrati potrebbe sottrarre loro il pasto medesimo, ed ecco che da parte di Cavagna c'è una reazione veramente molto cattiva. Si parla di omosessualità. Come Sharif nell'introduzione del libro Gli Atti Profano, c'è un rapporto omosessuale orrorifico tra i due. Vale a dire, mentre Lustrini vive costantemente, nonostante le difficoltà, nonostante i continui rifiuti da parte di Cavagna, quasi volesse celare questa omosessualità, Cavagna lo respinge sino alla fine, poi la cosa ha un risvolto che tengo celato. Si parla di miseria, di emarginazione, ma si parla anche di amore. Queste sono le cose che
diciamo che non abbiamo ancora citato, Luca, perdonami se ti interrompo, il grande autore che firma questo testo pieno di contraddizioni, con una rappresentazione, insomma, degli ultimi, che certamente non è quella retorica o diciamo monodimensionale,
no,
che spesso viene fatta, che è Antonio Tarantino, non l'abbiamo ancora detto, no?
Forse tu in apertura della trasmissione,
no,
comunque
no.
Va assolutamente ripetuto, anche perché per molto tempo è stato quasi un po' nascosto, perlomeno che io sappia. Adesso il fatto che io lo riporti sulle scene è un grande onore a questo personaggio, purtroppo morto prematuramente 2 anni fa quasi.
Ecco, Ivan, dunque, qualcosa anche della vostra collaborazione ci ha già detto Luca Toracca. Allora, vi siete trovati in questo progetto così anche impegnativo, no? Per restituire tutte le sfumature di cui Luca parlava.
Proprio tanto. Intanto, e forse è la prima volta che lo faccio pubblicamente, ringrazio Luca per avermelo proposto. Perché fino ad oggi ci abbiamo lavorato tanto, ma non gli ho mai detto grazie.
Ecco,
Luca,
facciamolo alla radio.
Grazie di cuore, Luca. Quando me l'ha proposto, io, come dire, sono stato un pochettino così perplesso. Prima di tutto, da una, per me parlo, difficoltà tecnica di linguaggio, perché per me non è niente facile. Intanto sono salentino, e questo va detto. Cimentarmi in un linguaggio plurale di vari slang settentrionali era una delle remore che non mi faceva ancora capire bene cosa volessi fare, ma dopo averlo letto interiormente mi sono anch'io innamorato di questo testo, di questa storia bellissima, forte, suggestiva, violenta, aggressiva, ma espressione d'amore, tutto sommato una grande espressione d'amore.
Certo, e quindi una delle cose che gli ascoltatori che decideranno di venire a vedere Lustrini, che tra l'altro è in scena fino al 22 gennaio e quindi c'è anche la possibilità di andarlo a vedere a cavallo di queste feste di Capodanno, giusto?
Sì, sicuramente. Cioè, solitamente all'ultimo dell'anno così sono Lumière, Balli, Lustrini, vabbè, Lustrini in questo caso cercano molto poco. Però io mi sono fatto una domanda. Il bello è anche rappresentato da un bel tramonto, da un bel quadro, da un bel libro. E questo è un bellissimo testo e pertanto può anche divertire questa forma di bellezza, no?
Assolutamente, ma tra l'altro uno dei motivi per cui abbiamo deciso di parlarne proprio all'inizio di questa settimana in occasione del vostro debutto è perché è una scelta, diciamo, senza nulla togliere a tutte le altre, se volete, più tradizionali.
No, assolutamente, assolutamente.
Più tradizionali è una scelta. Intanto andare a teatro è sempre una scelta intelligente, insomma, sotto le feste, ma al di là di questo, qui si va a vedere qualche cosa che ci fa non solo riflettere, ma anche scoprire un grande autore, due grandi interpreti, un mondo contraddittorio e non semplificato, lo ripeto, che ci fa molto bene in questo periodo, perché insomma l'allergia per le semplificazioni festaiole è un, credo, un po' di tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Assolutamente, mi fa molto piacere che tu affermi questo, veramente tanto, perché così solitamente di questi giorni si pensa soltanto al grande divertimento, però ci si deve anche nutrire del bello in queste forme.
Bene, allora noi siamo molto curiosi tra l'altro di vedere questo nuovo spettacolo, lo ricordo, Lustrini di Antonio Tarantino, la regia di Luca Toracca, interprete insieme a Ivan Raganato, che ringrazio, la nuova produzione.
Beh, vi aspettiamo, aspettiamo.
Certamente, la nuova produzione del Teatro dell'Elfo da questa sera fino al 22 gennaio in Sala Bausch, grazie a entrambi, buon debutto,
grazie,
penso
grazie,
la parola grazie. che bisogna dire... quando si debutta e voi sapete e quindi ci vediamo stasera, ciao
grazie di cuore Ira, a presto, ciao grazie,
a presto.
So I'm let down by reality. Handsome, I'd only want it to feel handsome. But there's excitement in the feeling of not getting what I needed. I don't know that if my needs were met, you would have had the same effect. Like some kind of punishment. Of a kiss did more than a thousand. It's less about you than a romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality. You're just an idea to keep me company late in the night. You were never really here, not like the picture I have in my mind. Since the day we met, the only thing I regret is my taste for deceit. It's less about you than no romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality.
E allora, bando alle musiche delle feste, lo sapete che sono un po' Grinch. Allora, Romance with a Memory, che mi sembrava tra l'altro un brano recentissimo di Oliver Sim, che mi pareva adatto al racconto che hanno fatto. Luca Toracca ci chiede, un'ascoltatrice, di riassumere di cosa abbiamo parlato, perché si è collegata solo in una conversazione avviata. Lustrini di Antonio Tarantino, grande autore teatrale italiano da poco scomparso. Scene e costumi di Ferdinando Bruni, quindi ci sarà da guardare. La regia di Luca Toracca, cointerprete con Ivan Raganato, produzione del Teatro dell'Elfo, debutta stasera, resta in scena fino al 22 di gennaio in Sala Bausch, e tra l'altro è anche uno degli spettacoli in scena a Capodanno. Dunque, dicevo che Romance, cioè una storia di sentimenti con un ricordo, certamente si adatta ai personaggi così multiformi di Antonio Tarantino, mai scontati. Adesso invece, come vi promettevo, recuperiamo, o meglio, dato che ieri non siamo andati in onda, la mandiamo di martedì, la voce del maestro Giuseppe Califano, che in questo momento, ovviamente non essendo il suo orario e il suo giorno, ci ha inviato il suo contributo per raccontarci che cosa succede nel campo della musica classica durante questa settimana, fino e oltre a Capodanno. Sentiamo.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dopo la festività natalizia ci sono qui nella nostra Milano altre occasioni di poter ascoltare grandissima musica. Non ci sono le nostre stagioni consuete, che sono naturalmente in pausa, ma ci sono degli appuntamenti che alcuni dei quali sono davvero una tradizione e che scandiscono il tempo in questi giorni di festività. E vi segnalo però innanzitutto l'appuntamento che è in Duomo con Alessandro La Ciacera, che suona l'organo splendido che abbiamo nel nostro Duomo, e all'interno di una rassegna sonorità organistiche in Duomo nel tempo di Avvento e di Natale. Per la verità è iniziato un po' di tempo fa, un appuntamento fisso al sabato, e i prossimi appuntamenti vi segnalo il 31 dicembre e il 5 gennaio alle 16.45, che sono i due sabati prossimi, ma anche il 7 gennaio sempre alle 16.45. In programma la splendida musica del repertorio organistico, innanzitutto con Bach, ma ci sono tantissimi altri autori come Marcel Dupré ad esempio, e Charles-Marie Vidor, tantissimi classici dell'organo, per così dire. E l'appuntamento appunto in Duomo alle 16.45, in queste tre date. Come dicevamo, oltre al lato spirituale c'è anche un lato più profano, se vogliamo, ma che è assolutamente in qualche modo per ognuno di noi sacro, perché parliamo della nona di Beethoven, che è diventato un appuntamento consueto dell'Orchestra Sinfonica Milanese, che ci fa ascoltare questo grandissimo capolavoro a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del nuovo. Quest'anno i tre appuntamenti sono giovedì 29 dicembre alle 20.30, sabato alle 20, e il primo gennaio abbiamo l'appuntamento delle 16 pomeridiano della domenica. E alla testa delle compagini dell'orchestra e del coro ci sarà Thomas Gagis, che insomma già l'anno scorso è stato protagonista del concerto di Capodanno, ma insomma era trasmesso in streaming, quindi direi che quest'anno davvero è tutta un'altra musica, direi. Ma la nona di Beethoven possiamo anche ascoltarla da noi, da Radio Popolare, in una versione diversa, quella per pianoforte, nella trascrizione difficilissima tra l'altro di Franz Liszt. Al pianoforte ci sarà Luigi Papalombi. L'appuntamento è all'Auditorium Demetrius Stratus, lo sapete, giovedì 29 e alle 21, ma ci sarà appunto anche la diretta via radio di questo evento. E per chiudere con il periodo festivo, l'appuntamento musicale è sempre della Verdi, anche questo, scusate, non più la Verdi, dell'Orchestra Sinfonica Milanese, è quello con La Barocca di Ruben Gijs, che ci ha abituato all'appuntamento dell'Epifania. E infatti il 6 gennaio ci sarà una bellissima maratona con l'Oratorio di Natale di Bach, con i complessi della Barocca, e si potrà ascoltare tutti tutte le sei cantate che compongono l'oratorio in due parti, quindi si inizia venerdì 6 gennaio alle 18, poi ci sarà un intervallo tra le 19.30 e le 21 e poi inizierà la seconda parte, quindi un modo assolutamente benaugurante e intenso, direi, di iniziare musicalmente l'anno. E quindi, che dire, la musica è tanta e non vediamo l'ora di raccontarvi quello che accadrà poi alla ripresa di tutti i nostri appuntamenti consueti, e ci lasciamo con un augurio di buona fine e buon inizio, e come sempre buona musica a tutti voi.
Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call. I'd lie and say that things are just swell, but to tell the truth, I haven't been too well. But if you should try to kiss me, promise that I won't stall. Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call. Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call. I'd lie and say that things are just swell, but to tell the truth, I haven't been too well. If you should try to kiss me, promise that I won't stall. Maybe we'll get back together, starting from this incident.
prima del nostro prossimo ospite, dato che abbiamo parlato di debutti ed è martedì ed è una settimana in cui ci sono alcuni spettacoli che salgono alla ribalta proprio quest'oggi, vi ricordo che al Teatro Franco Parenti, quello di Via Pier Lombardo, debutta questa sera Stanno sparando sulla nostra canzone di Giovanna Gra con musiche di Alessandro Nidi, in scena Veronica Pivetti, Christian Ruiz e Brian Boccuni. Mentre al Teatro Martinit, uno dei teatri non centrali di Milano, dove in genere ci sono commedie brillanti, c'è un testo di Massimiliano Bruno e Sergio Zecca per la regia di Marco Simeoli dal titolo Bugie con Matteo Vacca e Morgana Giovannetti. Al Teatro Fontana ritorna, era già in scena, ma ve lo consigliamo molto, il musical di cui abbiamo recentemente parlato, siamo tornati a parlare al suggeritore Nightlife, Supermarket e Modern Musical Tragedy di Gipo Gurrado, che firma anche la regia con un giovane cast ormai molto consolidato. È un musical indipendente e insomma da noi non sono tanto comuni e quindi ve lo suggeriamo anche per scoprire una sala, quella di Via Boltraffio, che potrebbe essere insomma un luogo che vi fa piacere trovare o ritrovare se la conoscete già. Al Teatro Lirico, intitolato a Giorgio Gaber, è già cominciato da qualche giorno il Natale and Franz Show, il nuovo spettacolo di Ale Franz fatto apposta per le feste per la regia di Alberto Ferrari. Fino al 3 di gennaio anche questo è uno, come Supermarket, degli spettacoli di Capodanno.
My love for you in quiet, you are the thunder, thunder in my planet. You mark my body, bruise all over my skin. Our lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in, and now I'm high, was it all a dream?
La conosciamo bene, Juice of Mandarin, brano anche questo molto molto recente. Invece sapete, insomma, a Cult ci occupiamo molto sia di musica classica che di musica lirica, anche per interessamento molto antico della sottoscritta, e quindi non potevo non incuriosirmi di fronte al taccuino finanziario di Giuseppe Verdi, edito da Egea, non da molti giorni in libreria, curato da Giuseppe Martini, che tra l'altro insomma è uno dei principali riferimenti del Centro Studi Verdiani. Allora siamo collegati con lui, lo ringraziamo perché sono giorni in cui non è poi semplicissimo essere disponibili per fare interviste, ma ci interessava molto segnalarvi questa nuova pubblicazione. Allora buongiorno e benvenuto intanto.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo, il volume che nasce ovviamente anche e soprattutto su spunto, su slancio della Fondazione Giuseppe Verdi, di cui abbiamo parlato più di una volta, è un vero e proprio documento che ci testimonia cosa?
Ci testimonia la grande attenzione di Verdi per la ricchezza materiale, che però non va scambiata come per avarizia o per grettezza, ma per il giusto compenso che la ricchezza materiale corrispondeva al lavoro, nel suo caso al lavoro intellettuale. Ecco, Verdi è stato da questo punto di vista un personaggio estremamente moderno nel saper valutare la necessità di compensare economicamente il lavoro intellettuale, cosa che non è spesso tenuto sufficientemente da conto e non è sufficientemente considerata anche oggi. Oggi si pensa molto spesso che il lavoro intellettuale debba essere fatto per la bellezza in sé del lavoro intellettuale o per quasi come dono all'umanità. Non è così, anche il lavoro intellettuale ha bisogno di un compenso e questo Verdi ce lo ha insegnato.
Come no, noi abbiamo parlato tanto, anche e soprattutto nei mesi della pandemia, di tutte le questioni dei lavoratori, sia dello spettacolo che in generale della cultura. Faccio un solo esempio, per esempio i giovani già molto competenti che lavorano per gli allestimenti di molte mostre, hanno addirittura fondato un'associazione per vedere riconosciuto il loro lavoro, per dire, no? Cioè, l'idea è che la cultura e in generale l'arte vada fatta di per se stessa, come lei diceva. Invece Verdi fu uno dei primi che disse il lavoro intellettuale va altro che se compensato. Che documenti ci sono esattamente nel libro e qual è il periodo che coprono?
Allora, Verdi ha tenuto questo taccuino finanziario dal 1888 al 1893, cioè dall'anno dopo Otello fino al 1894 e fino all'anno successivo a Falstaff. Quindi è il momento nel quale Verdi comincia a assorbire le nuove entrate provenienti dal suo ritorno in grande stile al teatro con opere nuove. Era dai tempi di Aida, cioè dal 1872 che non scriveva opere nuove. Poi nel decennio di mezzo, nei 15 anni e mezzo abbondanti, ha lavorato a rifacimenti di opere. Con Otello era tornato all'opera nuova e quindi ha una dimensione anche economica di entrate considerevole. Evidentemente anche per questo sento il bisogno di tracciare questo taccuino, in cui sostanzialmente, quasi come un taccuino domestico, molto privato, in maniera molto semplice segna le entrate e le uscite, con una differenza, che le entrate le scorpora tutte, cioè tutte le voci di entrata se le segna ben bene, perché si vede che erano quelle che a lui interessavano di più. Le spese le segna invece in maniera cumulativa, sottraendole da quanto gli rimaneva in cassa rispetto a facendo la differenza con le entrate. E questo lo fa mese per mese, una pagina ogni mese, dal 1888 al 1894, per tenere d'occhio le proprie entrate e le proprie uscite. E questo per noi è poi un documento di estremo interesse, non solo perché ci dimostra la cribbia di Verdi nel seguire questo tipo di conteggi, di computisteria, ma anche verificare i suoi movimenti economici. È un po' farsi gli affari di Verdi, farsi gli affari privati di Verdi, però è estremamente curioso tutto questo, e quindi il documento di per sé diventa poi estremamente attraente, anche se poi è una sequenza di cifre. Però è stata in questo volume ampiamente commentata, tutto il taccuino e tutte le cifre sono ampiamente commentate in relazione ai documenti che abbiamo, soprattutto le lettere, che sono tantissime.
Allora, c'è anche una serie di riferimenti alla casa di riposo Giuseppe Verdi qui a Milano, in piazza Buonarroti. Il caso vuole che io abiti poco distante, quindi la conosca da quando sono bambina, sia la statua di Verdi in mezzo alla piazza, sia la casa, che Verdi, a dimostrazione che in realtà era un uomo assai generoso, volle fortemente.
Sì, infatti nel taccuino è segnato, fin nel, se non ricordo male, nell'ottobre dell'89, del 1889, una voce così buttata lì quasi con nonchalance, con scritto acquisto a 30.000 lire per 3.000 metri quadrati di terreno nella quello che poi corrisponde all'attuale piazza Buonarroti. Lui aveva acquistato questo terreno, sembra che almeno lui diceva non so cosa farne, adesso vediamo, intanto lo teniamo lì, ma credo che Verdi bleffava molto, specialmente sulle sue idee iniziali, perché non voleva che circolassero voci, ma io credo che avesse l'idea di fare quello che ha fatto, cioè di costruire la casa di riposo fin dall'inizio. Poi dopo i lavori sono andati avanti successivamente, sono cominciati successivamente anche per motivi burocratici, così ha ampliato un po' anche il terreno. Però ecco, il segno di questo acquisto c'è fino dalle prime pagine del taccuino, e credo che sia una delle voci più significative e affascinanti fra le tante e le tante diverse che segnano le sue entrate e le sue uscite. Ecco, questa è una delle pochissime voci di uscita che Verdi ha segnato, evidentemente qualcosa di estremamente particolare per lui.
Ecco, lei diceva i riferimenti alle entrate, ovviamente dal lavoro intellettuale, che potevano essere tante, c'erano anche le spese legali, c'erano anche tutta una serie di inconvenienti. Di quali opere si parla in questo taccuino?
Ma essendo gli anni proprio di Otello e Falstaff, le opere citate sono essenzialmente queste, anche perché i diritti d'autore sulle opere precedenti, che ancora gli fruttavano, diciamo dalla forza in poi, perché quelle precedenti ormai rendevano pochissimo, sono segnate cumulativamente nelle entrate provenienti dall'editore Ricordi, che gli faceva da collettore di questi diritti d'autore e dai diritti d'autore che riscuoteva per i paesi francofoni, la Francia, il Belgio, questi qua. Invece i diritti di Otello, soprattutto le rate del compenso per Falstaff, sono segnate tutte e quattro le rate che gli aveva dato Ricordi, pattuite nel contratto, e anche queste sono estremamente significative, anche perché la cifra è notevole dimostra l'attenzione di Verdi su questo aspetto, che però è stato anche, come dicevamo prima, un momento fondamentale. Tutti gli artisti oggi dovrebbero ringraziare Verdi, perché è stato Verdi davvero che ha messo a punto il sistema del diritto d'autore in Italia, prima in maniera informale, poi grazie alla legislazione che si è lentamente, bisogna dire, venuta a creare in Italia, ma è stato colui che ha veramente brandito i diritti del lavoratore intellettuale, dell'artista, per avere il giusto riconoscimento e un computo opportuno dei diritti d'autore. Ecco, veramente oggi tutti gli artisti lo devono molto al lavoro di Verdi, anche se non tutti lo sanno, non tutti se ne rendono conto.
Ecco, questo è uno dei motivi, e la ringrazio per averlo così sottolineato, che mi ha spinto a chiederle di parlare con lei quest'oggi, no? Anche perché sotto le feste, se volete, tante cose e tanti concerti si ascoltano. Verdi ha proprio pensato, Verdi era avanti, come si suol dire, no? Ha cominciato a pensare ad un modo anche di essere vicino ai lavoratori intellettuali, che a quei tempi non usava, no? Era tutto piuttosto un mercato legato alla contrattazione individuale. Un pochino purtroppo
sì,
in Italia ancora è così.
Sì, esattamente. All'epoca, quando Verdi ha cominciato, quindi negli anni 40 dell'Ottocento, il diritto d'autore era basato su una legislazione che suggeriva semplicemente accordi privati fra il committente, quindi potrebbe essere il teatro, un editore, e l'artista. Molto spesso l'artista era in una posizione subordinata rispetto ovviamente al committente, per cui accettava quello che il committente gli offriva. Verdi, anche grazie al suo successo, ha potuto prendere in mano la situazione con più autorevolezza, specialmente quando ha stabilizzato i propri rapporti con Ricordi, che hanno avuto anche momenti un po' turbolenti, e ha definito molto meglio questo sistema, che per esempio nella legislazione francese era molto più avanzato. Verdi guardava molto da questo punto di vista la legislazione francese, mentre in Italia, anche complice il fatto che eravamo divisi tutti in stati in piccoli stati, e quindi ognuno aveva la sua legislazione, la situazione era diversa. Verdi ha dato un giro di vita importantissimo in questo senso, e qui, vabbè, qui poi rientra anche il suo carattere, che era un carattere che ambiva molto all'autonomia, non dipendere da nessuno, quindi lui non amava prendere soldi dallo Stato, per dire, oppure comunque denaro, ricchezza materiale che non provenisse dal suo lavoro intellettuale. Certo. La sua equazione era: io sono autonomo nella misura in cui il mio lavoro intellettuale mi permette di mantenermi e di avere la mia ricchezza e la mia autonomia.
Ecco, allora avete capito, un libro davvero interessante, Il taccuino finanziario di Giuseppe Verdi, edito da Egea e curato da Giuseppe Martini, che se non sbaglio è il segretario del Centro Studi Verdiani, giusto?
Segretario scientifico dei
scientifico, mi perdoni,
Verdiani,
certo, sì. Infatti, quindi ecco perché insomma si è addentrato così in dettaglio su documenti che sono anche difficili, insomma, da comprendere, da consultare, ma immagino con quale interesse. Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
A risentirci.
A
presto.
Buona giornata a tutti.
A presto. E allora noi, anche se dovremmo ascoltare qualcosa dall'Otello, dal Falstaff, che sono citati in questo prezioso libro appena uscito per Egea, scegliamo qualcosa, se volete, di un po' più popolare. Preludio della Traviata, dedicato da Giuseppe Verdi a Giuseppina Strepponi, che fu intanto sua musa, cantante di alcune delle sue prime opere, poi purtroppo perse la voce, gli fu accanto e lui stesso difese dalle male lingue di Busseto, ma anche di Milano, se la portò a Parigi, insomma, anche perché lei aveva già avuto due figli prima di conoscere Verdi. Questa cosa, insomma, destò grande scandalo, e Verdi, sempre fermo come era in certe sue decisioni, scrisse alcune lettere che ci sono rimaste di grande indignazione nei confronti dei ben pensanti, anche qui abbastanza avanti, come nelle questioni del riconoscimento del diritto intellettuale, come avete sentito nella precedente intervista. Adesso noi ci soffermiamo su una notizia triste. la scomparsa di una grande intellettuale, ma anche di un attivista, di una autrice, scrittrice e pedagogista di grandissimo rilievo come Elena Giannini Belotti. Dalla parte delle bambine è stato un libro spartiacque per la società italiana, pubblicato nel 73, provocò un necessario dibattito, sia pure tardivo, sulla condizione femminile fin dall'infanzia in Italia. Di questo già vi abbiamo dato conto durante il fine settimana festivo nei nostri notiziari e anche in altri luoghi, ma ci volevamo tornare e io mi sono imbattuta in alcuni commenti che una celebre scrittrice, che è anche una nostra amica, ha fatto sui social a proposito di che cosa ha rappresentato il lavoro di Elena Giannini Belotti. Lei è Carmen Covito e ho pensato di chiamarla stamattina per ricordarla insieme per qualche minuto. Buongiorno Carmen, benvenuta.
Buongiorno.
Ecco, è andata proprio così, che ho letto le cose che hai scritto, mi sembravano importanti.
Ma io ho avuto anche l'onore di conoscere personalmente la Giannini Belotti, che quando è uscito nel 92 era in routine stagionata sempre in libro a Roma.
Carmen, ti sentiamo molto male, se riesci a metterti vicino a una finestra, scusami la brutalità dell'istruzione, ma vorremmo sentirti un po' meglio. Ecco, no, ti sentiamo sempre molto male. Allora, proviamo, non lo so, proviamo di nuovo, vediamo se riusciamo a capire. Ecco, dicevi, l'hai conosciuta personalmente in occasione della pubblicazione della routine stagionata, che è stato...
stagionata nel 92, e ovviamente per me era già l'anniversario. Poi, trattandola personalmente, ho anche trovato una persona... diciamo una persona normale, tra virgolette, una donna molto, molto interessata anche a quello che facevano gli altri, e non, ovviamente è famosa per il libro Dalla parte delle bambine, che è un classico, direi irrinunciabile, di estrema attualità ancora oggi, ma ha scritto anche molte altre cose. Per esempio nel 90 aveva pubblicato un saggio sulla psicologia delle relazioni di coppia, intitolato Amore e pregiudizio, e se lo trovate ve lo consiglio energicamente, perché anche quello è molto molto utile e interessante.
Infatti era anche questo che ci tenevamo a sottolineare: tutta la produzione saggistica di Elena Giannini Belotti è fondamentale. Il suo lavoro partiva sia dall'esperienza Montessori, ma anche e soprattutto dall'osservazione di una realtà partecipata, no?
Sì, sì, sì. Perché appunto se leggete Dalla parte delle bambine, io l'ho preso in mano ieri e ne ho constatato un'assoluta attualità, è basato su una serie di osservazioni personali. Quindi trovate una grande quantità di casistiche di bambini e bambine osservati nella loro crescita. Il libro parte addirittura da prima della nascita, dalle aspettative di cui vengono caricate le donne rispetto a da un maschio o avere una femmina. Quindi non è soltanto teoria, nasce proprio dall'osservazione pratica. E mettere assieme tanti casi ti dà un'impressione veramente di shock, no? Uno shock cognitivo,
sì.
Perché ti rendi conto veramente della quantità di persone a cui siamo sottoposti nei momenti in cui non possiamo perderci perché siamo troppo piccoli.
Assolutamente, tra l'altro appunto uno dei messaggi che appaiono chiari non solo appunto dalla parte delle bambine, ma in generale da tutto quello che ha scritto e detto anche sotto forma di interviste, articoli, è la convinzione appunto che non si tratta, come dire, di affermare superiorità o eguaglianze in maniera meccanica, si tratta di permettere a ogni individuo o individua, potremmo dire adesso, di esprimersi, no? Nella maniera che preferisce, senza tener conto del sesso. Operazione ancora molto difficile in Italia, se pensiamo a tutti i commenti e peraltro anche i fatti di cronaca gravissimi che indicano una poco equilibrata percezione di ruoli sociali di ciascuno di noi. Un'ultima cosa che vorrei ricordare insieme a Carmen Covito è il fatto che appunto il lavoro che si faceva sul periodo che precede la nascita di una persona fu pionieristico in Italia. La preparazione al parto era qualcosa di sconosciuto quando lei cominciò a parlarne. In termini psicologici intendo.
No, assolutamente. Oltretutto io vorrei rivendicare a Elena Giovanni Birotti la concezione della differenza tra sesso e genere.
Certo,
perché
certo.
All'epoca non se ne parlava affatto, ma lei aveva un'assoluta chiarezza nel distinguere ciò che è sesso biologico e ciò che è condizionamento culturale. Quindi è veramente la nostra Simone de Beauvoir come importanza.
Ecco, allora, mi sembrano queste cose importanti che ci tenevo davvero che venissero dette da qualcuno che scrive, che di conseguenza si rende anche conto, forse meglio di me, del peso che ha avuto un lavoro come quello, spesso controcorrente, talvolta ridicolizzato, io stessa me lo ricordo, no? Cioè, o se volete anche minimizzato, forse più ancora che ridicolizzato. Questa era una cosa che accadeva, no?
No, sicuramente sì. Però in compenso c'è da dire che il libro dalla parte dei bambini ha avuto un'enorme quantità di ristampe.
Per fortuna.
E questo ci incoraggia.
Sì.
Vuol dire che appunto si è continuato a leggere, che sempre nuove generazioni di madri, di educatrici si sono salvate dall'operare condizionamenti inconsci. Se poi ne hanno operati consciamente è un altro discorso.
Certo, infatti già quello fa differenza, insomma, se uno condiziona consapevolmente o inconsapevolmente, giusta osservazione come sempre. Allora, noi ringraziamo Carmen Covito per averci aiutati a ricordare ancora una volta Elena Giannini Belotti, e se non l'avete mai letto, dalla parte delle bambine vi assicuro è ancora attualissimo, oppure scoprite anche gli altri titoli di questa grande intellettuale. Grazie a Carmen Covito, un saluto e buon anno, a presto.
Arrivederci, buon anno.
A risentirci. E allora fra un attimo invece parliamo di un importante lavoro di raccolta. Un corso di teatro dedicato al metodo di Dario e Franca, parlo di Dario Fo e Franca Rameli, mi permetto di chiamarli così perché qui a Radio Popolare li abbiamo sempre considerati molto vicini. Si tratta della sintesi di moltissime migliaia di ore di materiali audiovisivi inediti che sono stati raccolti durante i corsi di teatro che sono stati tenuti dalla compagnia teatrale Forame tra il 2004 e il 2016, e in più ci sono altri materiali. C'è già un libro che riassume in parte questo celebre metodo, ma la struttura di questo corso vorremmo che ce lo raccontasse Mattea Fo, che oltre a essere la nipote di Dario e Franca è anche l'anima della fondazione Dario Fo e Franca Rame. Buongiorno, bentornata Mattea.
Buongiorno Ira, grazie, buongiorno a tutti.
Allora,
che dirvi, questo corso è stato un lunghissimo progetto di sintesi e costruzione di questo percorso formativo, e alla fine l'abbiamo guardato con le persone che ci hanno collaborato, abbiamo detto proprio: abbiamo costruito una cosa che può essere il metodo di Dario Franca raccontato a tutte le persone che vogliono affacciarsi al mondo del teatro tramite il loro repertorio, ma anche per tutte quelle persone appassionate o attori che già portano in scena il loro repertorio e vogliono perfezionarsi, perché oltre a numerosi momenti in cui Dario e Franca raccontano la loro vita, le loro esperienze, i trucchi, le macchine teatrali che portano in scena, ci sono queste ore di esercitazioni fatte con gli allievi che hanno partecipato ai corsi, e quindi vedi Franca che mette su il monologo Lo stupro con 8-9 ragazze, ovviamente una alla volta mentre lo leggono, e gli dice quali sono i trucchi, gli spiega perché quel monologo va fatto con una certa intensità, va fatto piatto, lei continua a dire va fatto piatto, lo dovete mettere nel vostro repertorio, ma fatelo com'è, senza aggiungere niente, perché basta quello che già è, no? Basta come lo faccio io e cercate di rimetterlo in scena. E così per il monologo Il risveglio, e così per moltissimi altri monologhi della sfera del teatro femminile, insomma, di Franca. E parallelamente c'è Dario che legge la storia di Kool, ruzzante, con 4-5 allievi sul palco, e ti racconta i trucchi del mestiere.
Ecco, io non ho citato il celeberrimo manuale che molti di noi hanno a casa e consultano, il manuale minimo dell'attore che diventa adesso appunto manuale audiovisivo minimo dell'attore, quel processo, quella metodologia, come tu giustamente ricordavi, era fatta certamente, come dire, dall'imparare il mestiere da chi lo sa fare, ma anche attraverso alcuni passaggi che credo, tra l'altro con l'ausilio dell'audiovisivo particolarmente eloquenti, implicavano una applicazione di disciplina anche all'improvvisazione, no?
Esatto. Proprio il andare in scena all'improvvisa, come diceva Franca.
Ci sono delle regole, no? Anche per andare
esatto,
in scena.
Sì, uno pensa, no, sto improvvisando, vado, dico quello che mi viene in mente. Assolutamente no, è tutta una matematica. Franca dice proprio il fare teatro comico è una scienza. Infatti lei racconta in un passaggio che ogni sera quando andava in scena registrava con le audiocassette lo spettacolo e poi dopo le riascoltava velocemente e segnava quali erano le risate che avevano preso gli attori. Andava dagli attori e gli diceva: senti qui esattamente questa cosa qui l'hai fatta e hai preso la risata, e quindi devi imparare, devi capire come l'hai fatta e ripeterla. Questo è fondamentale, e in questo corso che sono, parliamo di 60 ore di materiale, cioè non è un corso di 4 ore, sono 8 giornate, insomma è una cosa grossa, ecco. Loro ti spiegano esattamente tutti i passaggi, come anche ad esempio viene affrontato da Dario tutto il suo studio sulle maschere, quindi troviamo queste 2-3 lezioni sulle maschere, e poi c'è come approfondimento lo spettacolo che fece ad Abano al Museo Internazionale della Maschera, Amleto e Donato Sartori, in cui ti racconta proprio tutta la storia delle maschere, no? Nella storia dell'uomo, e fino ad analizzare maschera per maschera che cosa significano e come vengono portate, come vanno indossate, come bisogna parlare nella maschera.
Una dichiarazione d'amore al teatro, al pubblico, in cui si parte dalle origini della commedia dell'arte, la risata, naturalmente la parola, ma anche saper parlare senza la voce, e naturalmente l'impegno civile, l'impegno sociale, la libertà. E anche come si parla della violenza. Sto veramente molto sintetizzando un materiale, come diceva Mattea Fo, estremamente ricco, che la Libera Università di Alcatraz ha da poco messo online. Ricordiamo, Mattea, dove troviamo il modo per procurarci il corso.
Andate su www.alcatraz.it, in home page c'è un grande banner, ci cliccate sopra e verrete indirizzati sulla pagina dove trovate tutto l'indice e la presentazione del corso, e se volete il modo per accedere, vedere le anteprime gratuite e poi eventualmente acquistarlo.
Allora, il manuale audiovisivo minimo dell'attore, grazie davvero a Mattea Fo, buon anno a tutti voi e naturalmente buon lavoro, a risentirci.
Grazie. Buon lavoro a tutti e buona giornata.
Ciao. E allora noi con il ricordo di Dario Fo e Franca Rame, che ci fa sempre piacere, insomma, sia nominare che ricordare, ma basta insomma tuffarsi un attimo nel loro lavoro che automaticamente parte una magia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 con un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, fra poco le notizie, a risentirci.